Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli per il nostro consueto appuntamento mensile. E per questa volta avrei intenzione di continuare il discorso fatto nell'ultimo mese, nel mese passato, e cioè sulla situazione internazionale e in particolare dell'attuale conflitto russo-ucraino che sta coinvolgendo in una maniera o nell'altra, mezzo mondo in pratica. Ora, la pericolosità della situazione è, credo, evidente a tutti. Per molto meno, cioè per una situazione meno complicata e meno rischiosa, è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, per esempio, partita da una faccenda apparentemente periferica riguardante la Serbia, ma anche la Seconda Guerra Mondiale, tutto sommato, è partita per colpa di una crisi meno periferica, se vogliamo, ma comunque che riguardava da una parte la Germania, dall'altra la Russia e in mezzo la sventurata Polonia. Ora, la situazione chiaramente è differente oggi, non è qualcosa di paragonabile, ma è molto più rischiosa per via di tutti i collegamenti, tutte le complicazioni internazionali che possono derivare dal conflitto russo-ucraino. Un conflitto che non è soltanto politico-diplomatico, ma come ben vediamo sta coinvolgendo tutti gli aspetti, non solo europei, ma internazionali, a cominciare da quelli economici. E si sa che quando sono in ballo fattori economici, il pericolo, aumenta. Ora, noi non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo, quali saranno gli sviluppi. Però certamente appare evidente che il pericolo è non solo reale, ma crescente, anche perché le dichiarazioni da una parte e dall'altra del conflitto e dagli eventuali alleati dell'una e dell'altra parte peggiorano sempre più, nel senso che diventano sempre più intolleranti, aggressive e quindi pericolose. Ora, qui prescindiamo da una valutazione strettamente morale del conflitto, anche perché i termini non sono affatto chiari e quindi i criteri per dare un giudizio morale, perlomeno alla luce della morale internazionale, risultano molto problematici. Però non possiamo evitare di fare varie osservazioni che ci aiuteranno a interpretare la situazione ed eventualmente anche a elaborare un giudizio, se non morale, perlomeno politico-diplomatico. Elaborare un giudizio morale è difficile perché apparentemente la situazione è chiara, cioè c'è stata una invasione di armate russe sul territorio ucraino, o principalmente, per meglio dire, sul territorio dell'Ucraina orientale, che è di lingua e cultura russa. Già uno si pone la differenza. Qual è la differenza? Se poi ascoltate la domanda, qual è la differenza tra questa situazione e quella di pochissimi anni fa, quando praticamente la Russia ha occupato la Crimea, territorio ucraino ufficialmente, di sovranità ucraina, ma l'ha occupata senza nessun problema né interno, cioè gli abitanti della Crimea non si sono ribellati, anzi al contrario, né internazionale, perché non è stato sollevato alcun vero grave problema internazionale. Questo non è accaduto con l'occupazione russa dei territori russofoni dell'Ucraina non meridionale ma orientale, Donbass, eccetera. che anche se sono territori limitati, però evidentemente hanno una loro importanza che noi abbiamo difficoltà a valutare, in quanto non solo hanno reso necessaria una occupazione militare russa, ma anzi, soprattutto, hanno suscitato una reazione internazionale spropositata rispetto a quello che era accaduto precedentemente in Ucraina. Ma ci sono dei paragoni che lasciano ancora più perplessi di questo, se andiamo nel passato. Infatti, noi vediamo che le forze internazionali che si sono mobilitate o si stanno mobilitando in vari modi contro la Russia e in difesa dell'Ucraina, ovviamente, alludo a forze del tipo, ovviamente, l'Unione Europea, poi anche alcuni stati individualmente, tipo la Svezia e la Polonia, poi altri stati, o per dir meglio, alleanze internazionali come la NATO e più in generale alcune alleanze internazionali che invece si schierano questa volta in favore della Russia. Bene, se noi consideriamo le forze, diciamo così, occidentali, per usare questa parola del tutto abusata oggi, noi vediamo che queste stesse forze occidentali, NATO compresa, non hanno mosso un muscolo, non si sono minimamente mobilitate quando ci sono state in passato altre invasioni fatte dalla Russia. E è facile naturalmente alludere fin dalle prime invasioni, quelle dei paesi baltici. E poi quelle successive dell'Ungheria, della Cecoslovacchia. Prima ancora c'era stata l'invasione della Grecia. Bene, queste invasioni, qualcuna sì, ha suscitato reazioni, tipo quella della Grecia, che difatti è rimasta poi nell'area cosiddetta occidentale, ma altre, comprese quelle dei paesi baltici, non hanno suscitato nessun problema, anzi con la sistemazione dell'Europa post bellica dopo la Seconda Guerra Mondiale, alludo ovviamente agli accordi di Yalta, sono state legittimate le invasioni russe sovietiche di molti paesi, come appunto i paesi baltici. E anzi, quando successivamente alcuni di questi paesi, come Cecoslovacchia e prima ancora Ungheria, hanno cercato di liberarsi da questa occupazione, la reazione russa sovietica e del Patto di Varsavia è stata militarmente devastante, ma l'Occidente non si è mosso, anzi, ha giustificato semplicemente questa prima invasione e poi repressione facendo appello agli accordi internazionali. Viceversa, per quanto riguarda l'invasione dell'Ucraina e tutto quello che ha preceduto l'invasione dell'Ucraina e che ne è stato causa, pare che né le sovranità nazionali, né il diritto di autodeterminazione dei popoli, né gli accordi internazionali hanno valore. Cioè, per quanto riguarda per esempio i paesi, i popoli, le regioni russofone di lingua e cultura russa dell'Ucraina orientale, non è stato fatto appello al diritto di autodeterminazione dei popoli quando le rivolte di queste regioni russofone sono state represse dal governo di Kiev, dal governo ucraino. Né altri principi sono stati tirati in ballo quando la Russia ha risposto a tutto questo invadendo e occupando quindi quelle regioni russofone dell'Ucraina orientale. Quindi risulta veramente un contrasto paradossale tra il comportamento, per esempio, della NATO, ma anche più in generale degli Stati Uniti e ancora di più dell'Unione Europea. E risulta veramente sconcertante la contrapposizione quando noi vediamo che per motivi meno gravi, molto meno gravi, queste stesse forze occidentali non si sono mosse in difesa né dei popoli baltici, né dell'Ucraina, dell'Ungheria, né della Cecoslovacchia nei decenni passati. E non si sono mosse, anzi hanno giustificato questa loro inattività e quindi implicitamente hanno giustificato anche l'occupazione russa-sovietica, dicendo che c'erano degli accordi internazionali tipo Patto di Varsavia e quindi non si poteva fare nulla. Questo tipo di blocco, diciamo così, di ogni tipo di reazione non è stato giustificato, non è stato usato nella situazione presente. Anzi, si è mossa tutta una serie di attività per appunto impedire, prima per impedire una cosa del genere, poi, soprattutto una volta avvenuta l'invasione russa dell'Ucraina, per non solo condannarla, ma respingerla. E respingerla anche militarmente, cioè non si è fatto appello solo a principi internazionali o a diplomazia internazionale, ma proprio a forze militari. Qui scatta l'ipocrisia perché naturalmente nessuna nazione formalmente è scesa in guerra in difesa dell'Ucraina contro la Russia. Però di fatto, diverse nazioni, Italia compresa, hanno appoggiato e stanno appoggiando l'Ucraina non solo politicamente e diplomaticamente, ma anche e soprattutto, possiamo dire, militarmente, inviando armi, inviando esperti a sostegno dell'esercito ucraino. E probabilmente inviando anche reperti speciali, anche se questo finora viene negato ufficialmente. Ora, se questo non è intromettersi in una situazione di guerra fra due paesi, appoggiando l'uno e combattendo l'altro, se non è questa una situazione di belligeranza, non so come definirla. Qui entra naturalmente l'ipocrisia del diritto internazionale di pace, non tanto della NATO quanto dell'Unione Europea e dell'ONU anche, per cui vediamo che interventi di fatto militari non vengono condannati dal pacifismo internazionale, anzi vengono approvati e sostenuti, perché sarebbero appunto non interventi militari, ma interventi di pacificazione. A questo punto è chiaro che la parola pace e pacificazione ha perso ogni significato oggettivo. E difatti noi vediamo che i movimenti pacifisti o stanno zitti, molto imbarazzati della situazione, o addirittura giustificano l'intervento dell'Unione Europea e della NATO contro la Russia. Tra l'altro, un conflitto del genere, cioè quello tra Russia e Ucraina, se stiamo agli accordi internazionali, non riguarderebbe minimamente la NATO. Cioè la NATO non dovrebbe affatto interessarsene. Invece, come sappiamo, è scesa proprio in campo, anche con la mano pesante, non solo invitando i paesi della NATO a intervenire in qualche modo, anche i paesi della NATO amici della Russia, come la Turchia, ma addirittura ha spinto affinché altre nazioni confinanti o vicine alla Russia entrassero nella NATO in chiave ovviamente antirussa e quindi di belligeranza. E lo stesso sta tentando di fare con l'Ucraina stessa, in maniera che il conflitto russo-ucraino diventerebbe automaticamente un conflitto Russia-NATO. Voi capite bene la pericolosità di tutto questo e di come si sta cercando di far diventare quello che è tutto sommato un conflitto locale, perché ricordiamolo, riguarda semplicemente e soltanto le province russofone orientali dell'Ucraina. Beh, si sta cercando di far trasformare questo conflitto locale in un conflitto non solo russo-ucraino, ovviamente, ma internazionale, con coinvolgimento della NATO. Chi avrebbe invece un diritto, in un certo senso, a intervenire, non solo nella NATO, perché non ne fanno parte né la Russia né l'Ucraina, né nemmeno l'Unione Europea, per lo stesso motivo, non ne fanno parte né la Russia né l'Ucraina, ma sarebbe l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Invece, paradossalmente, è proprio l'ONU la grande assente in questa partita, in questo gioco, che non dovrebbe essere militare, ma solo, almeno per ora, politico-diplomatico. E la cosa non meraviglia, è l'unica cosa che non meraviglia, che conferma il tutto, perché noi sappiamo bene come l'ONU è stato quasi sempre un agente del tutto inutile per quanto riguarda la pace internazionale, del tutto dannoso per quanto riguarda invece la cultura internazionale, pensiamo per esempio all'UNESCO, e del tutto inefficace anche per quanto riguarda il problema dell'alimentazione internazionale, pensiamo alla FAO, tutti organismi che si sono rivelati, per dire un vecchio detto attribuito ai politici italiani, capaci di tutto ma buoni a nulla, o se preferite, buoni a nulla ma capaci di tutto. Cioè, per quanto riguarda le poche cose buone che avrebbero potuto fare, totalmente incapaci. Invece, purtroppo molto capaci per quanto riguarda alcuni gravi errori, alcune gravi intromissioni e comunque interventi cattivi e dannosi che hanno avuto cura di intraprendere nel corso della loro oramai lunga storia, per quanto riguarda almeno l'ONU. Questa è dunque un po' la situazione, che è veramente paradossale, difficile da comprendere, a meno che non si tirino dietro delle motivazioni più o meno complottiste di diverso genere. Intendo qui complottismo non nel senso negativo che oggi circola, ma nel senso tecnico, cioè nel ritenere che dietro alcune azioni o prese di posizione internazionali, nel nostro caso, ci siano non le motivazioni ufficialmente date alla stampa e all'opinione pubblica, ma ci siano altre motivazioni. E certamente, certamente una motivazione di carattere economico, fra le tante, può essere quello di impedire alla Russia di avere rapporti amichevoli, anzi di inglobare magari quelle province dell'Ucraina orientale che sono abbastanza ricche di materiali preziosi. Qualcuno dirà, ma anche la Crimea, tutto sommato, magari non sarà forse ricca di materiali preziosi, ma è certamente strategicamente importante. Sta di fatto che, per ragioni difficili da capire, l'occupazione, sia pure pacifica, del tutto pacifica e consensuale della Crimea da parte della Russia, è stata accettata dalle forze internazionali, mentre l'occupazione del Donbass, cioè di queste regioni russofone ucraine, non è stata tollerata. E non viene tuttora tollerata, anzi si intende a combatterla ad ogni costo, ad ogni prezzo, forse anche un conflitto internazionale di carattere atomico. Beh, quindi ci possono essere, o si possono avanzare perlomeno, delle motivazioni, diciamo così, complottiste, cercando di capire cosa c'è dietro, però certamente quello che non viene tollerato è il fatto che la Russia, quello che oggi si chiama Russia, cioè Unione delle Repubbliche Russe, non viene tollerato che la Russia possa recuperare in qualche modo l'Ucraina. Ricordiamo che un tempo l'Ucraina faceva parte sia delle repubbliche socialiste sovietiche, quindi del dominio comunista, sia prima ancora del dominio degli zar. E questo è comprensibile, anche se non viene spesso detto, in quanto la Russia ritiene che l'Ucraina sia la propria origine, la propria repubblica, o meglio, il proprio regno iniziale. Difatti, il cristianesimo e la cosiddetta Rus sono nati non a Mosca, ancora non esisteva, mille anni fa, ma sono nati in Ucraina, a Kiev in particolare, con la conversione del re, anzi prima ancora della principessa, poi del principe e del re Vladimiro di Kiev, e poi conversione che è stata estesa a tutte le tribù e quindi al popolo che oggi viene chiamato ucraino, ma che un tempo veniva chiamato la Rus. E poi questa conversione, questo dominio si è esteso in quella che noi oggi chiamiamo la Russia. Quindi capite bene che equivale un po' a come dire: beh, voi italiani fate pure l'Italia unita, ma escludete Roma. È una cosa che un italiano non può accettare. Allo stesso modo, o in modo simile, se volete, un russo rimane molto male se l'Ucraina, da cui proviene la propria conversione e la propria fortuna, diciamo pure politica, rimane fuori, se l'Ucraina rimane fuori di una federazione russa. Ma questo è solo un aspetto della situazione ed è solo un'analisi che tentiamo di fare. Adesso facciamo una pausa del nostro discorso, una pausa musicale, prima di passare al secondo aspetto o seconda fase, cioè tenteremo di rispondere alla domanda: ma che cosa dovrebbe fare, come dovrebbe reagire un'Europa che fosse fedele alla propria missione, e in particolare un'Italia che fosse fedele al proprio ruolo, non tanto religioso quanto politico-diplomatico. Cosa dovrebbe fare oggi nella situazione presente rispetto a una situazione critica come quella determinata oggettivamente dalla invasione russa dell'Ucraina? Di questo ne parleremo fra poco. Adesso pausa musicale. E ne riparliamo tra pochi minuti. A tra poco. Bene, riprendiamo il nostro discorso, è una seconda parte questa, nella quale tentiamo di fare un passo in avanti, un passo in avanti molto importante perché bisogna trasbordare, diciamo così, dall'analisi della situazione, anche se del tutto parziale e temporanea, è una situazione in perenne evoluzione, bisogna passare dall'analisi a un tentativo di risposta. Cioè, bisogna porsi il problema, ma cosa può fare una nazione come l'Italia? L'Italia può fare pochissimo, ma soprattutto un continente come quello europeo con le conseguenti forze di carattere politico, diplomatico, economico, che di solito vengono messe in campo quando succedono situazioni del genere. Ora, io non sono fra quelli che sostengono il pacifismo assoluto, perché realisticamente un cristiano deve tener conto che in certe situazioni proclamare semplicemente la pace, o il disarmo bilaterale, magari, non è sufficiente o addirittura è del tutto inutile. Però non c'è dubbio che quando si crea una situazione di belligeranza così pericolosa fra due paesi tutto sommato vicini, non solo geograficamente, ma anche culturalmente, religiosamente, eccetera, fra due paesi vicini che scendendo in conflitto creano una situazione internazionale di grave pericolo che potrebbe scivolare perfino in una guerra atomica, o perlomeno in una sorta di guerra mondiale a pezzi o a blocchi, allora a questo punto la risposta non può essere semplicemente di entrare in maniera brusca e brutale fra i belligeranti, ma in un certo senso di innanzitutto analizzare bene la situazione e poi cercare di porre qualche rimedio. I rimedi ci sono sempre stati, come sappiamo sono di carattere politico certamente, diplomatico ancora di più, ma anche economico. E di fatto sono mezzi che vengono tentati in questi mesi, anzi in quest'ultimo anno. Solo che l'unico mezzo economico che viene tentato non è pro o contro entrambi i belligeranti, ma contro uno solo dei belligeranti, cioè contro la Russia, perché è stata quella che ha invaso l'Ucraina, senza considerare i fatti precedenti che hanno favorito questa invasione. Bene, anche questi mezzi, diciamo così, di pressione economica non solo vengono usati con uno solo delle parti in causa, ma addirittura si stanno rivelando contrari al fine per cui erano stati scelti. Cioè stanno danneggiando non tanto la Russia quanto proprio l'Europa e indirettamente anche l'Occidente. Quindi rischiamo di trovarci di fronte a un nuovo caso di autolesionismo dell'Occidente stesso, se non addirittura un tentativo di suicidio, almeno economico, perché come per le armi militari, anche le armi economiche, una volta messe in azione, possono provocare un concatenamento di conseguenze che non solo non vanno a favore del fine che uno si è presupposto, cioè mettere in crisi la Russia e convincerla a desistere dall'invasione. Ma anzi, le conseguenze di un intervento economico, se non sono ben ponderate e pilotate, possono produrre il risultato opposto, come sembra già sta accadendo, e cioè una crisi economica non tanto russa o ucraina, quanto proprio dell'Europa. Allora, di fronte a una situazione nella quale di fatto potremmo dire come uno si muove rischia di sbagliare, come uno prende delle misure che non siano strettamente diplomatiche e politiche, ma repressiva in qualche modo, o di belligeranza, rischia di provocare delle conseguenze non solo non favorevoli, ma addirittura dannose. A questo punto bisogna evidentemente ripensare, riconsiderare la situazione attuale nelle sue premesse, non solo storiche, che datano non da un anno fa, ma dal 2014, cioè quando è iniziata la crisi interna dell'Ucraina tra il governo di Kiev e le sue province russofone orientali, ma bisogna anche riconsiderare in genere il problema generale. È quello che tenta di fare un libro che io qui vi presento brevemente, intitolato Occidente e Occidentalismo tra realtà storica e ideologia, edito dalle edizioni del Mirto e scritto da varie, da, per esattezza da cinque studiosi, tra cui ci sono anche io, ma voglio citare gli amici, il professor Matteo D'Amico, Mario Arturo Iannaccone, Giovanni Turco e Massimo Viglione. Viglione poi è il curatore di questa edizione, perché vanno molto al di là delle discussioni e delle polemiche di quest'ultimo anno in pratica, soprattutto, tentando di dare un quadro più generale della situazione. Ora, qui non è il caso di riassumere il libro, però mi riferisco soltanto a un paragrafo in cui io stesso ho tentato di dare non una soluzione, ovviamente, perché non ho la competenza per farlo, e oltretutto rischierebbe di essere una soluzione che viene smentita il giorno dopo, non diciamo l'anno dopo, ma il giorno dopo, data l'estrema volubilità e volatilità della situazione. Ma si tratta pur sempre di considerare quale posizione prendere, almeno per ora, nella situazione attuale, visto che in un modo o nell'altro siamo coinvolti, non solo diplomaticamente e politicamente, ma ahimè anche indirettamente dal punto di vista militare. E quindi, anche pur essendo in questa situazione, bisogna considerare come comportarsi da adesso in futuro. Quindi, stando così le cose, bisogna vedere se scegliere tra varie posizioni, per esempio schierarsi per una delle parti in causa, è di fatto quello che è stato scelto e viene fatto adesso, già da un anno in realtà, anche dall'Italia, perché è inutile illudersi, inutile fare ipocrisie, aiutare, sostenere militarmente, anche solo in maniera indiretta, una delle parti in causa, cioè l'Ucraina, per quanto ci riguarda, significa semplicemente schierarsi anche militarmente per una delle parti in causa e quindi inevitabilmente alimentare il conflitto. Oppure attenerci alla neutralità, scegliere una posizione di neutralità come hanno fatto molte nazioni, anche dell'ONU. Oppure, terza soluzione, tentare di mediare tra le parti in conflitto. E questa sarebbe la soluzione più ovvia, più facile in un certo senso, e soprattutto che si può fare immediatamente. Ma purtroppo è proprio quella che invece non viene fatta, perché anche i tentativi di mediazione che sono stati avviati e hanno durato pochissimo in quest'ultimo anno di conflitto, di fatto sono stati tentativi di mediazione interessata in favore di un conflitto, cioè di una delle parti in conflitto o di quella opposta. Pensiamo per esempio alla situazione della Cina, alla posizione che hanno preso nazioni come Cina e India, o dal lato opposto altre nazioni che hanno preso una posizione ambigua, come il Brasile, per esempio, o il Sudafrica, e non si sa bene quale sia l'utilità di questa mediazione che in realtà non media, non preme efficacemente sugli agenti, i protagonisti del conflitto. Ma d'altra parte non si può neanche restare del tutto neutrali. Quindi schierarsi, come abbiamo fatto finora, è pericolosissimo. Restare neutrali è da ignavi, è da irresponsabili ed è pericoloso anch'esso, anche se una prospettiva più lunga. Qui tentare di mediare è la posizione più logica e anche più realistica possibile. Ma non si può mediare, ripeto, come fanno alcuni stati, semplicemente armando una parte in causa contro l'altra. O nemmeno facendo un tipo di mediazione che in realtà è un sostegno unilaterale di una parte contro l'altra. Comunque bisogna tentare di mediare, ma prendendo le distanze, non solo dal conflitto in corso, ma anche dalle parti del conflitto in corso. Perché in questo caso, come in molti altri, non è vero che la ragione sta tutta da una parte o la violenza sta tutta o la difesa sta tutta da una parte e invece il torto o la violenza sta tutta dall'altra parte. Di fatto la situazione è stata ed è molto più complessa, complicata, in cui ragione e torto si sono distribuiti entrambe le parti in conflitto. E ahimè, ragione e torto, anzi più torti che ragione, in realtà ce le hanno anche le parti indirettamente coinvolte, cioè l'Unione Europea, la NATO e perfino l'ONU. Questo è evidente perché se l'ONU, l'Unione Europea, la NATO non si fossero comportati come si sono comportati in questi ultimi 20 anni, non saremmo arrivati a questa situazione. E quindi è molto difficile che, stando così le cose, queste parti, non in causa, ma queste parti che pretendono di risolvere in qualche modo la situazione, è molto difficile che lo facciano realmente, risolvano realmente. Allora cosa si può fare nel frattempo, in attesa di una reale situazione di mediazione e di arbitrato internazionale, che dovrebbe fare in teoria l'ONU, ma certamente non farà, che non spetta alla NATO perché non la riguarda, che non spetta neanche all'Unione Europea perché non la riguarda per diversi motivi. Beh, c'è un esempio storico che io evoco. È in pratica un caso di storia recente, abbastanza recente, perché diciamo, nella Seconda Guerra Mondiale e l'immediato dopoguerra sono episodi tutto sommato recenti, anche se sono di 80 anni fa, in pratica. Un esempio storico che ci può aiutare a capire quale può essere una posizione di neutralità, ma mediatrice. Cioè non si scende in campo militarmente in favore di una delle parti in conflitto, ma si fa una reale opera di distacco dalla situazione per non mettere benzina sul fuoco, ma di reale mediazione tra le parti. E nella situazione in cui si trovò la Chiesa nella Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale anche lì era molto difficile capire la reale situazione, però era più facile individuare le parti in causa, perché c'era stata una vera aggressività della Germania nazista fin da prima del 1939 e poi nel 1939 c'era stata, sempre ad opera della Germania nazista, l'invasione di mezza Polonia, ma in coabitazione, diciamo così, con la Russia di Stalin che aveva invaso nel frattempo l'altra metà. A questo punto, le altre potenze, significativamente Inghilterra e Francia, hanno dichiarato guerra alla Germania e quindi è iniziata la Seconda Guerra Mondiale. Una situazione apparentemente simile, c'è qualche somiglianza, ma in realtà molto diversa. Ma in ogni caso non è questo il punto adesso. Il punto è come si comportò la Chiesa nella persona, in particolare di Papa Pio XII, che fu fin dall'inizio pesantemente coinvolta, anche se non lo voleva, in questa situazione. Ora, uno potrebbe pensare, ragionando con la mentalità attuale, o per meglio dire con la mentalità del dopoguerra, dopo il 45, uno potrebbe pensare, beh, la Chiesa, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente ha condannato l'invasore tedesco, o tedesco-russo in questo caso, e si è schierata in favore delle altre parti belligeranti, cioè della vittima, ovviamente, che in un primo momento era solo la Polonia, e in favore delle altre parti belligeranti contro il nazismo. Ma non è così. La storia dimostra che il comportamento della Chiesa fu molto più prudente, fu innanzitutto attendista per capire come si sviluppava la situazione e molto più equilibrato, in quanto non si capiva bene come sarebbe andata a finire la cosa. Teniamo presente che per parecchi mesi dopo l'invasione russo-tedesca della Polonia, l'Inghilterra e la Francia non fecero nessuna azione militare. E che gli Stati Uniti si guardavano bene dall'intervenire, come in realtà poi fecero, ma dopo 2 anni in pratica. Ora, capite bene che questa posizione apparentemente neutrale della Chiesa di Pio XII suscitò molte critiche all'epoca, fin dal 1940. Suscitò critiche da entrambe le parti, perché sia il fronte tedesco-italiano, perché nel frattempo l'Italia era entrata in guerra, sia quello diciamo anglo-franco-russo, accusarono per motivi opposti Pio XII di non difendere la civiltà, che per il nazismo era la civiltà ovviamente mitteleuropea, incarnata da Hitler. Invece per gli altri, per gli alleati antinazisti, era la civiltà anglosassone, diciamo così, o anglo-franco-americana. E quindi in pratica i nazisti accusarono Pio XII di essere un servo delle potenze plutocratiche, come si diceva allora, cioè noi oggi diremmo del mondialismo finanziario. E viceversa, gli altri, cioè gli alleati e in particolare la Russia, accusarono Pio XII di essere in qualche modo succube o perlomeno timoroso dell'aggressione nazista. Tanto più che dopo, come sappiamo, l'aggressione nazista arrivò anche in Italia nel 1943. Tuttavia Pio XII mantenne questa posizione di non coinvolgimento perché riteneva, giustamente, che certamente i nazisti non erano i difensori della vecchia Europa, della vecchia civiltà mitteleuropea, ma nemmeno gli alleati antinazisti erano difensori della vera civiltà cristiana e nemmeno di una civiltà, diciamo così, occidentale, democratica, se pensiamo che Stalin era alleato di questa, faceva parte e molto importante di questa alleanza. Quindi la prudenza di Pio XII era più che giustificata, anche se si beccava, diciamo così, si prendeva le accuse da una parte e dall'altra, le accuse cioè di non prendere posizione, o addirittura di parteggiare segretamente con una delle due parti senza darlo ad intendere. In pratica Stalin accusava Pio XII di essere succube del nazismo viceversa, i nazisti accusavano Pio XII di essere succube del capitalismo plutocratico e democratico. Bene, questa posizione di Pio XII, che faceva appello semplicemente alla pace, alla ritrovata concordia tra i popoli e soprattutto la concreta assistenza delle martoriate popolazioni coinvolte in questa guerra sciagurata. Questa posizione di Pio XII fu detestata dagli intellettuali impegnati di allora, da una parte ovviamente quei nazisti, e Hitler pensò a un certo punto addirittura di rapire il Papa per portarlo da sé, una cosa analoga probabilmente sperava o sognava Stalin, ma anche agli alleati anglo-franco-americani, non compresero molto questa posizione, anzi alcuni ambienti cattolici americani molto patriottici addirittura la considerarono come una sorta di occulta complicità con le potenze nazifasciste, perlomeno dietro una scusa antisovietica. E questo però, noi oggi che sono passati 80 anni, noi oggi sappiamo che in realtà la politica di Pio XII fu non solo prudente ed equilibrata, ma preveggente, perché una volta finita la guerra, sconfitto il nazismo, purtroppo però consegnata mezza Europa, o quasi, nelle mani di Stalin, e proprio per colpa della cedevolezza anglo-franco-americana. Una volta avvenuto tutto questo, dopo il 1945, invece la Chiesa accrebbe molto di prestigio, non solo fra i popoli che aveva difeso, da una parte e dall'altra, ma crebbe di prestigio anche diplomatico, perché ci resero conto che la sua posizione in una situazione così di grave pericolo era in realtà stata molto prudente. E difatti noi vediamo dalla grande popolarità di Pio XII nell'immediato dopoguerra e anche dopo, noi vediamo che la Chiesa seppe raccogliere i frutti, i meritati frutti di questa apparente neutralità. Frutti che le permisero sia di condannare il comunismo, condannarlo di nuovo, sia di prendere le distanze dal democratismo anglosassone e dall'ONU, che nel frattempo era nata, perché ci si rendeva bene conto che l'ONU non sarebbe stata il grande agente della civiltà cristiana nel mondo, ma nemmeno il grande difensore della democrazia occidentale. Difatti, come sappiamo, l'ONU poi prese posizioni soprattutto terzaforziste, che non erano di neutralità tra il nuovo scontro tra mondo sovietico e mondo americano, ma era in realtà di una occulta, ma in realtà implicita, semplicemente complicità proprio con l'espansione sovietica, come dimostrarono le vicende proprio del Terzo Mondo, sia nel settore asiatico che in quello sudafricano, che anche in quello poi sudamericano. Quindi, come vedete, la prudenza e l'attesa di Pio XII furono premiate. Quindi, in conclusione, perché sono stato anche troppo lungo, voi vedete bene come di fronte a una situazione non solo così complicata e in continua evoluzione, ma soprattutto così pericolosa, dal punto di vista non solo diplomatico ma anche politico, la posizione da prendere dovrebbe essere quella di favorire tutti i fattori che possono portare innanzitutto a una sospensione del conflitto e poi a una trattativa, quindi a una mediazione fra le parti e poi a una sorta di accordo bilaterale o multilaterale. Purtroppo quello che si sta facendo oggi è esattamente il contrario. Purtroppo i governi, compreso quello italiano, che è succube da questo punto di vista degli stessi accordi europei e della NATO che ha preso precedentemente, i governi invece fanno esattamente il contrario, cioè quasi tutti i governi, almeno quelli occidentali, cioè rifiutano ogni possibilità di sospensione immediata del conflitto, bilaterale ovviamente, rifiutano ogni vera mediazione che non sia interessata, legata ai propri interessi geopolitici, e rifiutano a maggior ragione una pacificazione che potrebbe venire solo da una serie di accordi bilaterali o multilaterali. Questa è purtroppo la situazione in cui ci troviamo, questo è però anche il pericolo che dobbiamo evitare. Tutto questo discorso prescinde dall'aspetto non solo propriamente religioso, anche se ho preso come esempio la politica di Pio XII durante la Seconda Guerra Mondiale, ma prescinde anche dall'aspetto soprannaturale, che potremmo eventualmente trattare in un'altra prospettiva. Ma noi sappiamo cristiani che noi cristiani sappiamo che è impossibile per noi prescindere o anche soltanto mettere fra parentesi la prospettiva e soprattutto gli agenti soprannaturali, che sono ovviamente la volontà di Dio, della Divina Provvidenza, i mezzi che essa usa, che Dio usa anche nella politica internazionale, sia tramite le potenze angeliche, sia tramite le potenze umane. Fra le potenze umane, un ruolo in primaria importanza ha ovviamente la Chiesa, proprio come società umana, e tutte le altre forze cristiane che possono aiutare una opera che sia di vera mediazione e pacificazione, perché altrimenti abbiamo il rischio doppio: o che la mediazione che noi non riusciamo a fare, non sappiamo fare, non vogliamo fare, o che questa opera di mediazione e pacificazione viene intrapresa e magari portata a successo da altri, da altre potenze o altre alleanze geopolitiche però molto interessate e molto pericolose per noi. Pensiamo per esempio a una possibile iniziativa geopolitica cino-indiana o anche cino-indiano-araba, per esempio, che sarebbe devastante non solo per gli interessi, ma anche per la sopravvivenza della civiltà cristiana nel mondo. Oppure, peggio ancora, mancando ogni forma di vera mediazione, si finisce nel conflitto generalizzato. Che Dio ci salvi e ci preservi da un finale del genere, e per questo bisogna affidare i nostri timori e le nostre speranze a Maria Santissima, perché come grande capitana dell'esercito cristiano, dell'esercito spirituale cristiano, perché quello militare non esiste più da molto tempo, e Maria Santissima anche come grande stratega della cristianità, che ha sempre favorito nel corso dei tempi la cristianità o l'ha salvata da situazioni ancora più pericolose, ebbene, bisogna evidentemente fare appello a queste forze perché ci consiglino, ci guidino e ci portino infine alla sperata soluzione di questo problema, che non è neanche il più grave o fra i più gravi del nostro tempo, perché i problemi più gravi del nostro tempo riguardano la situazione della Chiesa e la sopravvivenza di quel che rimane della civiltà cristiana nel mondo. Ho finito, mi scuso per la grande lunghezza, ci risentiremo il mese prossimo, speriamo con migliori notizie da dare. Grazie della pazienza e dell'attenzione. Ave Maria.